dinamico non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no, non è al di là della tua trincea. Il nemico è qui fra noi, mangia come noi, parla come noi, dorme come noi, pensa come noi, ma è diverso da noi. Da noi. Il nemico sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno.
I'm lucky enough to get to play heroes. I've often said I get to play people smarter than me, braver than myself. And oftentimes what we're portraying are men like Stanislav, who stands before you right now. Most of you might remember back in 1983, when the Cold War was at its height, Soviet Union had just shot down a Korean jet, 260 people killed.
We live in a world in which the great powers have poised and aimed at each other horrible missiles of destruction, nuclear weapons that can in a matter of minutes arrive in each other's country and destroy virtually the civilized world we live in.
Stanislav Petrov. He was an officer for the Soviet Union, and he was 44 years old, and he was in charge.
Можешь себе представить, какой это просто был безумный мир?
You must have wanted to go into the military.
А мне просто-напросто родители с тем, чтобы не иметь со мной никаких хлопот и забот.
Сколько вам лет было, когда вы в армию пошли?
17.
I believe every person on the planet should know what happened, because every person was affected by your decision.
What a privilege to meet you, sir. A man who saved the world.
My dad. Yes, exactly. My dad. Exactly. Very nice to meet you.
It's my great pleasure. Sent this over to you.
What was he thanking him for? Just for saving the world. How did he do that?
What do you tell your grandchildren about 1983? What happened?
Я своим внукам по этому поводу ничего не рассказываю. Они еще не в том возрасте.
Смотрите, что первое. Космическая система выдала сигнал. Пошла ракета, повторяю.
Пошла баллистическая ракета. Военная база.
Ну что,
мы достаточно
снимаем. Всем немедленно занять свои места.
Мы не можем определить, произведен запуск или нет.
Какова достоверность запуска?
Возможно, 50 на 50.
It's up to him to tell his leadership to launch a counterattack, which probably would have wiped out half of our population.
One man holding the fate of hundreds of millions of people in his hand. Pressure building up, time running out.
Нельзя больше ждать, мы теряем время. Мы не успеем ответить, ты должен принять решение.
Я категорически не хотел стать виновником Третьей мировой войны.
Lights are blinking. His mind is swimming. All military procedure really demanded that they respond in kind to our attack.
Если я принял неправильное решение, погибнет очень много людей. Очень много людей.
He elected as a man not to fire back, and he had to sit there wondering if his own country is going to be rained on with nuclear weapons.
Я чувствовал себя, как будто меня ведут на казнь. Растягивались минуты, а минуты — вечность.
We're all linked together. We're all connected to his decision in some way, just as human beings.
Моя семья фактически распалась. Переживала жутко туда.
А вы кого-нибудь потом так любили еще после нее?
Нет. Память не позволяла это. Это жуткая вещь. Испытание одиночества. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. I was just in the right place at the right time.
Pronto. È diciamo con emozione che vorrei parlare un attimo di questa persona a cui, come diciamo abitanti del mondo, se mi avvicino. Wow. volevo dirvi che è con emozione che vi parlerò alcuni minuti di questa persona, che è un colonnello dell'Unione Sovietica che il 26 settembre del 1983 ha praticamente salvato il mondo, e questo film gli è stato dedicato proprio per i suoi gesti, il suo atteggiamento rispetto a quello che stava avvenendo, e avete visto nei vari uffici, nel bunker in cui si trovava, perché era la sua funzione di militare, come succede negli altri paesi, ci sono uffici che controllano quello che avviene nel mondo, nel cielo, le cose che partono, che arrivano, insomma devono essere controllate. E questo, il 26 settembre dell'83, questa persona si è trovato, tra l'altro non doveva neanche essere in servizio, ha sostituito un collega che ha avuto dei problemi, eccetera eccetera, si è trovato appunto in questi frangenti, che a un certo punto della serata eccetera si è visto sullo schermo delle figure oblunghe, lunghe, che assomigliavano a missili. Ora, il compito di uffici di questo genere, quando compaiono queste situazioni di possibili arrivi di armi, e quindi eccetera, provenienti dagli americani, perché non potevano non venire dal nemico, allora tenete conto che siamo nell'epoca della guerra fredda, nell'83, quindi c'era tensione. Avete visto in precedenza che hanno parlato di un aereo coreano che è stato abbattuto con 200, mi pare 60 cittadini a bordo, cioè, quindi questo perché aveva oltrepassato il confine dell'Unione Sovietica, e chi è appunto nella posizione di controllo dei cieli eccetera eccetera aveva segnalato questo arrivo di aereo, non specificando però che era un aereo civile, che poteva evidentemente avere sbagliato. E poi un aereo di quel genere non è da spia, da cosa, in linea di massima. È un aereo proprio commerciale che tiene le persone, tu paghi e quello ti trasporta dove vuoi andare. C'è stato questo errore. Chi ha segnalato ha detto che un aereo ha attraversato il confine. L'ordine che gli è arrivato è dire abbattilo, fallo abbattere. È stato abbattuto. E 260 persone sono state uccise praticamente. Invece cosa ha fatto Petrov? Vedendo nello schermo questi arrivi, questi missili, che tra l'altro aumentavano uno alla volta, sono arrivati a un massimo di 5. Lui, è chiaro che al primo hanno fatto tutti quel balzo che avete visto, sono tutti saltati su dalle sedie, come dire, qui c'è un attacco in corso, dobbiamo rispondere, dobbiamo muoverci. E lui tentenna, dice, poi alla fine riconosce che, ma come, ci attaccano solo con 5 missili, ma perché devono solo con 5? Cosa fanno? Se io attacco con decine, centinaia di missili, non con 5. Dice, qui c'è qualcosa che non va, non posso credere a questo che ho davanti agli occhi. Però la procedura militare è tale che lui doveva segnalare immediatamente ai suoi, diciamo, superiori questo presumibile attacco, e i suoi superiori dovevano quindi preparare un'eventuale risposta. Ecco perché si dice che ha salvato il mondo, perché se i superiori avessero, diciamo, fossero stati allarmati immediatamente, avrebbero predisposto all'attacco presunto, avrebbero risposto con un lancio di missili da parte loro. E questo vuol dire appunto guerra atomica, guerra e morte per tutti, perché proprio questo vuol dire. A quei punti non si guarda più a niente, hanno già tutto predisposto, ci sono i sommergibili pronti che hanno per il lancio, ci sono le varie casematte distribuite nel territorio russo e americano o cinese, faccio per dire. Il criterio è questo: tu mi attacchi, io ti rispondo con tutto quello che ho, eventualmente, vediamo un po' cosa succede. E Petrov non ha dato immediatamente questa segnalazione, ha continuato a tergiversare con i suoi lì negli uffici che gli dicevano: ma guarda che tu devi dirlo. Eppure lui ha tenuto duro. E cos'è successo alla fine? Che la prova provata che era un falso allarme, poi son venuti a sapere che erano il sole che si era riverberato sulle nubi e aveva segnato sulla macchina, sul congegno, sul computer, diciamo così, tanto per intenderci, queste scie che non erano missili, erano le tracce del sole sulle nuvole. Ma lui come ha fatto a capire? Perché dopo tanto il tempo è passato, eccetera, sono stati utilizzati altri mezzi di identificazione, i radar terrestri. Sui radar terrestri non sono apparse queste tracce. Ecco che allora hanno iniziato a capire che era vero quello che le supposizioni di Petrov, che era una segnalazione fasulla, non era credibile che gli americani attaccassero in questo modo, in questa maniera, l'Unione Sovietica. E questa non risposta che poi gli è stata anche fatta pagare, perché l'hanno subito pensionato perché non aveva obbedito agli ordini, no? Ma lui poi successivamente ha segnalato ai suoi, dicendo: guardate che c'è qualche problema nel nostro sistema di ricezione, perché io ho visto questi segnali che il radar non mi hanno confermato. Ecco che quindi allora qui è nato tutto il sistema, per cui Petrov ha avuto ragione. E di lì sono successe poi varie cose. Intanto lo si è saputo che avesse ragione dopo, a distanza di anni. Lui intanto è stato pensionato dall'Unione Sovietica, e anzi gli hanno, invece di diventare colonnello, l'hanno lasciato nella parte inferiore della carriera militare. E lui è ritornato a vivere nel suo palazzo tranquillo, umano, perché ha iniziato un po' a bere, la moglie nel frattempo, che abbiamo visto, con cui faceva l'amore prima, quelle scene diciamo cinematografiche eccetera, era deceduta, lui si è trovato solo, ha iniziato a bere un po' di vodka eccetera, e poi però si è venuto a sapere a distanza di anni quello che aveva fatto. Tant'è che gli hanno dedicato questo film. Questo film è stato prodotto dai danesi, da una casa di produzione ufficiale danese, non privata, dello Stato praticamente, che ha voluto elogiare e rappresentare. Avete visto anche che ci sono attori americani di fama in mezzo, c'è Matt Damon, c'è poi anche l'altro, adesso non mi vengono in mente i nomi, insomma. Sì, ecco, poi erano 4-5 attori, e la produzione era danese, il regista era credo fosse americano, mi pare, proprio per ricordare questo gesto, eccetera. E poi da lì sono intervenuti anche i riconoscimenti ufficiali. Sappiate che il 26 settembre è la data ufficiale in cui viene ricordato questa persona straordinariamente umana, che ha creduto nell'umanità e nella propria intelligenza. Non si è limitata a dire: ah beh, tanto a me che interessa, io l'ho visto, le vedo, ho altri testimoni che hanno visto, dico che ci stanno attaccando, non spetta a me dire, pensare, eccetera. Però questa riflessione, questo atteggiamento di dire, da persona libera che ha creduto in se stesso, eccetera, è quello che gli è valsa questa nomea di salvatore del mondo, e nei fatti l'ha salvato, perché se non ci fosse stato questa, questa perdita di tempo, tra virgolette, per cui lui non ha creduto, ha cercato di esaminare, riesaminare tutti i problemi, i sovietici avrebbero risposto, e quindi figurati cosa succede poi con gli americani. Il mondo sarebbe saltato in aria, proprio tranquillamente, a questo punto. Ecco. Quindi questa persona verrà anche ricordata da noi, ve la do così come informazione, nel prossimo maggio, tra qualche mese, quando è la data della sua morte. Ed è morto da solo, non è morto in mezzo ai giornali o alle TV. Ha sempre detto, il suo atteggiamento è sempre stato questo: sono stato evidentemente l'uomo giusto al momento giusto, che ha pensato da uomo, l'ha messa così, la sua posizione è proprio di questa tranquillità personale, umana, che gli va riconosciuta. Questa è un po' la situazione del film, che onora questa sua posizione. L'uomo che salvò il mondo, in italiano. Vi dico che non c'è in Italia, perché non è stato distribuito in Italia. Non sappiamo bene perché, abbiamo preso contatti con la produzione, vi do queste informazioni perché le ho prese io in diretta, con l'aiuto di chi sa l'inglese, eccetera, eccetera, con l'aiuto anche di un insegnante del liceo Manzoni, del liceo linguistico Manzoni, che nella propria scuola realizza il MUN, cioè imitano praticamente il modello dell'ONU nelle scuole. E la scuola è linguistica, usano l'inglese in varie, appunto, situazioni internazionali, ci sono questi incontri di scuole, e questo insegnante, appunto, cura la parte italiana e va in giro a portare, appunto, e queste posizioni simili all'ONU. Questo permette anche posizioni paciste, perché se l'ONU dovrebbe essere augurabilmente un organo di controllo di certe situazioni, non faccia esplodere certe arrivare a certi punti di non ritorno la situazione, appunto, di conflitto, di confronto che può esserci tra stati. E quindi Sì, scusa, volevo solo dire, appunto, mi sono permesso di dire questo, chiedo scusa.
Okay. No, solo due precisazioni. Una è inerente a una data che è cambiata, che è quella che era il 21 febbraio, relativa alla serata che dovremmo fare sui droni, cioè tutto un ragionamento sui droni, il suo utilizzo. E poi si partirà da un esempio pratico che riguarda l'attività di questa macchina, queste novità, chiamiamola così, macchina da guerra in Pakistan, dove ultimamente mi viene detto che addirittura hanno fatto fuori anche un italiano che collaborava con una ONG o qualcosa del genere, perché cercavano dei terroristi, però hanno sbagliato, insomma, hanno preso questo. Comunque, quella data lì, che era il 21 febbraio, era anticipata al 14, quindi avete in giro il volantino, potete prendere nota. Un'altra cosa, poi finisco, vi voglio ricordare l'assemblea pubblica che c'è domani sera, che parlerà della legge di riordino del servizio sanitario regionale e della presa in carico della persona cronica. Detta così è una cosa complicata. Più semplicemente, c'è in corso un ulteriore tentativo di, da una parte, privatizzare ancor più il servizio, e dall'altra può anche darsi che per quanto inizierà attraverso malati cronici, per poi estenderlo a tutto il servizio sanitario. chiaramente domani sera c'è un uno del Forum per il diritto alla salute, Elusi Sanità, e verrà tenuta questa assemblea per spiegare meglio di quanto posso fare io stasera questa questione, che comunque è importante perché interessa a tutti. Prima di passare la parola ad Alfonso, chiaramente adesso entriamo un po' nel vivo della questione di stasera, cioè come recita un po' la locandina, nucleare civile, nucleare militare, dentro non le buone o cattive intenzioni delle persone, ma sulle condizioni, le strutture, in questo caso significa anche i processi che vedono la struttura di un paese, cioè la sua industria, che è poi data dalla ricerca, la sua capacità di essere potenza, e questa potenza si esprime anche attraverso, da una parte, la oggi si presenta come deterrenza più che arma di attacco, ma di dire noi abbiamo 1000 missili, quell'altra noi ne abbiamo 1005, e tutto questo chiaramente dentro un'area geopolitica pesa, perché ogni piccola, media e grande potenza gioca su questo scenario internazionale per affermare la propria presenza, che oggi si avvale, io ritengo, al momento di tutto questo arsenale da un punto di vista di una pressione e di una potenza che viene espressa, che non necessariamente usata.
Allora, mi bombardo? Come va? Come va? Bene.
Adesso è troppo poco?
Sì? Funziona? Tattico, strategico, insomma. Si parlerà parecchio di tattica e strategia. Va colto un punto che... certi apparati stanno mettendo l'umanità a rischio di sopravvivenza. Quindi la domanda corretta da fare quando si parla di la deterrenza ha assicurato che non è scoppiata la guerra tra le grandi superpotenze, bisogna mettere in conto, per esempio, fatti come questi, che non sono gli unici avvenuti, ci sono state varie circostanze, credo almeno 6 gravi crisi, al di là poi della crisi di politica, no? Dei missili a Cuba nel 1962, in cui effettivamente si è corso tutto il rischio di saltare in aria. Quindi c'è la bomba nucleare, che significa che in un istante, teoricamente, i 7 miliardi che attualmente siamo possiamo essere cancellati. Perché bastano 1000 testate che vengono fatte esplodere insieme per distruggere il pianeta. Questo è il calcolo con le bombe di attuale potenza, che in media sono 3 volte quelle di Hiroshima. Quindi 100 testate per distruggere una nazione, 1000 testate per distruggere esplose insieme. Quindi l'ONU ha certificato col 26 settembre questo fatto, è l'ONU. Quindi giornata ONU contro le armi nucleari, 26 settembre, riferite a questo fatto. Quindi non è la chiacchiera di gente che si riunisce nei centri sociali, è l'ONU che ha certificato come giornata ufficiale mondiale contro le armi nucleari questo 26 settembre. Poi nel film, per esempio, c'è Kevin Costner che fa una domanda precisa al buon... ex colonnello Petrov, andato in America all'ONU a prendere il premio, ad essere premiato ufficialmente, dice: ma se tu avessi diramato probabile falso allarme, come era tuo compito, tuo dovere, che cosa sarebbe successo? Qual era la procedura prevista? Allora, la procedura prevista era che in pochi minuti, vedo che balla il tavolo, pochissimi minuti, dovevano prelevare Andropov allora, il ministro della difesa, il capo di Stato Maggiore, e avevano un protocollo già pronto di risposta. Siccome quei missili, che erano le onde elettromagnetiche della Luna riflesse dalle nuvole, no? Si è capito poi, attaccavano la capitale dell'Unione Sovietica, quindi era un tentativo di decapitazione, si prevedeva come risposta, c'era già il protocollo pronto, dice 150, risposta 150 testate contro gli Stati Uniti, metà della popolazione americana. Questo solo come prima risposta, diciamo così, prevista. Ovviamente quei tre riuniti, no, concitati in quella situazione drammatica, avrebbero potuto dire no, facciamo, non facciamo, invece 150 ne mandiamo 50. Però quella era la situazione. Dopodiché a novembre c'è stato, due mesi dopo, no, un'esercitazione ai Belercher della NATO che i russi, i sovietici, stavano scambiando per una mascherata che nascondeva un attacco vero, e lì ci fu la storia. Questo non fu premiato, no? Perché un giornalista americano ha fatto un'indagine durata 10 anni, e poi molti documenti sono stati declassificati. Un doppio giochista che era negli Stati Uniti, però al servizio di Sua Maestà Britannica, 007 in questo caso di nome e di fatto, che avvisò i servizi dell'altra parte dicendo guardate che questi stanno prendendo sul serio la vostra esercitazione, e quindi la bloccarono, no? Cioè si riuscì, perché avevano messo i missili in stato d'allerta, pronti a sparare se qualche cosa per loro non gli funzionava. Questo è il 1983. Poi si capisce, io, che in termini diciamo scientifici, no? si presero la strizza l'una e l'altra parte, e Reagan e Gorb, anche per questi motivi, arrivarono al trattato di eliminazione delle forze nucleari intermedie, e iniziò il più grande disarmo dal 1987, il più grande disarmo quantitativo della storia, perché da 70.000 testate a cui erano arrivate, si passò, ora siamo diciamo 16.000, 15.000, migliaio più migliaio meno, centinaio più centinaio meno, quindi semplicemente possiamo distruggere il pianeta 15 o 16 volte attualmente. Quindi questo è molto importante da capire, che quello che diceva uno stupidotto come Albert Einstein, cioè o l'umanità distruggerà gli armamenti, o gli armamenti distruggeranno l'umanità, non è una battuta. È la situazione in cui è un rischio in cui effettivamente ci troviamo. Questo deve essere molto chiaro. Tant'è che ci sono delle commissioni che cercano di evitare la guerra nucleare per errore, di generali russi, di esperti americani. C'è la commissione proprio, e questo ci deve rassicurare, giustamente, no? Che ci sono le commissioni che cercano di evitare la guerra nucleare per errore. Ogni tanto le sospendono, per esempio, no? Si vede che la crisi di Crimea è molto più importante di evitare la guerra. Hanno sospeso, sa come io ho letto, proprio una protesta firmata insieme da due generali, uno russo e americano, dice ma perché avete sospeso sta commissione per evitare la guerra nucleare per errore? Perché ci sembra più importante che non la crisi della Crimea, no? Se la Crimea sprofonda per qualche motivo, io credo che per gli altri 7 miliardi di esseri umani la differenza sia abbastanza relativa, facendo dei calcoli un po' cinici. Mentre la guerra nucleare per errore, per la Crimea o per qualsiasi cosa, ma per qualsiasi cosa in genere, la gente, l'umanità, gli stati attuali la mettono sempre, non rispettano quello che è l'appello di Russell e Einstein, mettete in primo piano la comune umanità e dimenticate questo. Proprio per l'anticamera del cervello, nel mondo in cui viviamo oggi, diciamo che non riesce a entrare nell'anticamera del cervello. Quindi prima viene qualsiasi altra cosa e ultimo questo pericolo in cui poi viviamo immersi. Ce n'è anche un secondo simile, ma quello è un po' meno diciamo grave, che è appunto il riscaldamento climatico. Lì semplicemente potremmo sparire come specie, ci metteremmo 100 anni, ma appunto non è una cosa immediata. Tenendo poi presente che i rischi possono essere un po' scalanati, no? Ci possono essere incidenti o guerre un po' più localizzate, oppure piccoli incidenti, anche questi sono successi nell'inchiesta di Eric Schlosser. Io sono stato alla manifestazione di Gedi, ricordando che lì per esempio devono sostituire le vecchie bombe atomiche con le nuove B-6116, che devono fare dei lavori, ci sono 60 milioni di lavori, che hangar nuovi, sistemi nuovi, devono spostare in modo particolare questi ordigni a destra e a sinistra, e c'è tutto un elenco di quante volte questi ordigni spostati sono caduti nei fuochi, hanno avuto degli incidenti, con possibilità, in questo caso non è che c'è l'esplosione, però se esce un po' di plutonio, per una popolazione locale il problema c'è. Non si tratta di polonio, che pure quando caddero un po' di pillole a Londra, perché no, assassinarono un oppositore di Putin, allora degli 007, un po' come si dice, imbranati, in una camera d'albergo fecero cadere un po' di queste pillole di polonio 210, lo assassinarono mettendo una pilloletta nel tè di polonio. E anche in Lombardia c'è, se voi andate a cercare il documento, come difendersi da un'emergenza radiologica provocata dal polonio 210. E quelle, per quelle pillolette cadute da 007, perché poi l'informazione si chiedeva, ma a avvelenarlo sono stati i servizi segreti russi o i servizi segreti inglesi, no? Su questo Santoro ci ha fatto le trasmissioni, mentre forse sarebbe stato più intelligente, secondo me, occuparsi del fatto che hanno chiuso un quartiere di Londra per una settimana, per due stronzate, perché il polonio 210 rispetto al plutonio, diciamocelo francamente, è una stronzata, no? Per essere chiari, quindi pillolette, ti chiudono un quartiere per una settimana. Plutonio, immaginatevi voi, che la sostanza più tossica, cioè ci sono varie diossine, ma voglio dire, la diossina fa ridere rispetto al plutonio. Ed è quello che rischiano se succede l'incidentino, che trasportano la bomba e quella ti finisce, come è successo varie volte col carrello, no? Perché la spostano su carrelli in un po'. E non ci sono i piani di protezione civile, questo l'ho detto lì alla manifestazione di Gay. Come ovviamente non ci sono per gli 11 porti nucleari in cui passano le portaerei a propulsione atomica o sommergibile a propulsione atomica della sesta flotta. Quindi ci sono varie scale di rischio. Se ci fosse uno scambio di giocattolini tra paesi tipo India e Pakistan, qui hanno fatto degli studi, no? 50 giocattolini, cioè bombe come quelle di Hiroshima, che stiamo parlando di giocattolini a testa, che cosa succederebbe? E qui si parla di inverno nucleare, cioè bombe che cadono in luoghi abitati, in città, solvederebbero polvere, materiale vario, che andrebbe a accumularsi in vari strati dell'atmosfera. Comunque si creerebbe un bello sconvolgimento climatico, con conseguenze, sconvolgimenti, agricoltura, ambiente, eccetera, eccetera. Insomma, il calcolo che hanno fatto dice: beh, 50 a testa tra India e Pakistan, facciamo qualche decina di milioni di morti subito. Immaginate una bomba su Calcutta, no? Per dire, cioè, il suo danno lo fa subito, e in 20 anni farebbe, per questi effetti collaterali, 1 miliardo di morti. Dice: vabbè. Da un certo punto di vista c'è qualcuno, io ho scritto con l'amico che Luigi Mosca e Mario Agostinelli un libro, La follia del nucleare, come uscirne, Luigi Mosca era direttore del laboratorio sotterraneo di Modane, quindi l'analogo del Gran Sassone, si occupa di studiare la fisica delle subparticelle, no? E lo fanno in queste caverne sotterranee per evitare l'influenza dei raggi cosmici, eccetera, eccetera. Quindi lui ha parlato con Rubbia, e sappiamo che per Rubbia, il nostro premio Nobel, dice: lo scenario di 1 miliardo di morti sarebbe una fortuna, perché finalmente l'umanità impara e cambia strada. Quindi lui, guarda, per lui sarebbe quasi... E per come vanno certe cose, guardate che non sono cifre che poi ci devono impressionare, perché la Seconda Guerra Mondiale ha fatto 65 milioni di morti con giocattolini, usando ancora questa, no, espressione, rispetto alle armi che ci sono ora, quando l'umanità era un terzo di quella attuale, e li ha fatti nella parte più ricca e popolata del pianeta. Quindi se possiamo moltiplicare 65 per 3, siamo a 200. Quindi la nostra, diciamo, cultura, no? Che arriva a fare un miliardo, dice, non è che ci deve poi stupire più di tanto. E che succede che una qualsiasi litigio sulla Crimea viene messo in primo piano sulla commissione che deve studiare i meccanismi, che poi tra l'altro secondo me anche hanno un atteggiamento sbagliato, perché tendono, no, a migliorare i software, cioè a delegare troppo alle macchine, e invece il problema sarebbe proprio di evitare, no, questa situazione in cui ci stiamo sempre più impantanando, di diventare addirittura dipendenti da decisioni automatiche delle macchine. Con la ciberguerra, no, che è un nuovo contesto con cui fare i conti, per cui ci sono anche gli studi che dicono che il pericolo si sta aggravando. Quindi questo pericolo è reale. Dopodiché c'è anche un altro aspetto. Immaginiamo che, come crediamo e come dicono alcuni film, tanto queste è tutta scena, no? Tutta potenza distruttiva, tanto sono lì chiusi nei silo, il che non è vero, perché ce ne sono 2000 in stato di allerta permanente, cioè che devono essere continuamente, no? Come dire, manutenute per quanto riguarda il cambio dell'innesco di trizio. Sono come pistole col coppo in canna senza la sicura, sono 2000 in stato di allerta permanente di queste 15.000 di cui parliamo. Quindi questo fa parte pure del quadro. Comunque immaginiamo che siano lì chiuse nei depositi a dormire, a fare scena di potenza distruttiva. Ma lo stesso fatto, e qui arriviamo al discorso del nucleare civile, che è collegato, perché la tesi è come il nucleare civile serve ed è sostanzialmente una copertura di quello militare. Tutto il materiale fissile che è creato, no, per il nucleare civile, che prepara e che è una copertura del nucleare militare, già attualmente costituisce, a mio avviso, ma non credo solo, un problema irrisolvibile attualmente, con l'attuale stato di civiltà tecnologica dell'umanità. Perché se solo pensiamo alle scorie di plutonio e del nucleare civile, si usa molto più materiale fissile che non per le armi. Questa è una cosa, se noi parliamo di danni, una centrale che in un anno ti produce 1200 kg di plutonio, da cui per avere le bombe va ovviamente ricavato dalle scorie il plutonio, no? Questo è il problema, che tu hai le scorie, dalle scorie con dei processi di ritrattamento c'è stato il plutonio, poi da quel plutonio, che è cosiddetto di qualità reattore, fai altri trattamenti e ci ricavi il plutonio 239, che è quello migliore per gli usi militari esplosivi, però anche quello di qualità reattore insomma potrebbe fare benissimo il suo lavoro. Comunque, quando c'è la fusione di una centrale nucleare, la radioattività che viene immessa è ordini di grandezza molto, ma molto superiori rispetto a quella di un'esplosione atomica. Una bomba sono, che ne so, 5 kg di plutonio oppure 50 kg di uranio arricchito. Quando c'è la fusione di un nocciolo, stiamo parlando di quantità molto superiori di radioattività che viene messa in giro. In quanto potremmo fare il calcolo di quanti sono i morti, che dei 600 test nucleari che hanno fatto nell'atmosfera, perché diciamo, hanno esploso sostanzialmente solo due bombe. No, 2000 per i test, più 600 nell'atmosfera, 600, separati l'uno dall'altro, però è un po' di radioattività che hanno immesso in giro. E tra l'altro c'è anche, no, forse una leggenda metropolitana, che John Wayne con la sua troupe, che si trovava vicino a uno di questi laboratori nel Nevada, sono morti tutti proprio perché subito dopo uno di questi tè, tutta la troupe, non so che film giravano, Salomone o no, No, non quello, perché sarebbe stata una nemesi storica. Però John Wayne e tutta la sua troupe si è trovata, diciamo, anche sa- più le isole Marshall che stanno facendo causa al governo degli e questo è un fatto serio, che no, hanno esploso una bomba all'idrogeno che si è rivelata molto più potente di quello che avevano preventivato, quindi la radioattività è andata in giro e ci sono le, la causa delle isole Marshall, che sono molto importanti a livello ONU, al governo degli Stati Uniti, per tutti i morti che hanno avuto con, que- con questo tempo. Ma al di là di questo, no? Immaginiamo, attualmente ci sono 450 centrali nucleari civili, in media saranno 1000 megawatt, no? Un po' meno, ora ne fanno anche un po' più potenti alcune. Chernobyl e Fukushima hanno avuto un bell'impatto. Ora, per esempio, ai confini dell'Italia, tanto per parlare di cose più vicine, la Francia ha deciso di prolungare la vita dei reattori a 59 per 58 per 19 centrali da 40 a 60 anni di vita operativa. Non lo so, noi abbiamo vinto col nucleare in Italia, però ne abbiamo diverse, no? Un po' 200 km, credo che sia più vicina sia a 200 km. Penso che dovremmo preoccuparci anche dei reattori in Francia, perché lì a occhio e croce dovremmo temere, con questa decisione criminale, una Fukushima europea. Se dovesse scommettere su dove succederà, con reattori programmati per funzionare 40 anni, li vogliono fare funzionare 60 anni, io direi che lì c'è veramente da preoccuparsi. Ma al di là di questo, tutto il materiale fissile che non riusciamo a, con la, l'attuale tecnologia a gestire, che è una roba che praticamente non deve mai entrare in contatto con la materia vivente. Questo è il punto, no? Si parla, dice, ma facciamo i depositi che devono essere, come dire, non penetrabili per 200.000 anni. Ma che? Cioè, ma voi immaginate, no? Cioè, ci sono anche dei documentari sul primo che hanno realizzato in Finlandia, su come dovevano segnalarlo, se non dovevano segnalarlo. Cioè, attualmente è come se in mano alla scimmia umana, no, avessero messo, immaginate, uno scimpanzé con lanciafiamme, no? Lo scimpanzé sarebbe molto più, come dire, intelligente di noi, perché il lanciafiamme lo butterebbe subito appena vede che qualche cosa non fa. Invece noi continuiamo a giocare con la potenza di una tecnologia che attualmente non siamo in grado di gestire. Quindi una possibilità è che già abbiamo seminato le cause della nostra estinzione, semplicemente perché abbiamo preparato la guerra nucleare con che cosa? Il nucleare civile che serve a quello militare. E su questo, per esempio, ho i miei vecchi libri autoprodotti, quello nuovo che... Ma diciamo, qual è il meccanismo base da comprendere, la base tecnica, al di là di poi che c'è quella base industriale e la base, come dire, dei giochi di potenza? Cioè, il concetto che per fare una bomba atomica quello che serve fondamentalmente è il materiale fissile. Ora, io lo dico terra-terra, ma se volete c'ho anche la presentazione con le equazioni matematiche, no? Per chi qui ci può anche essere qualche ingegnere di fisica. In sostanza, per fare il combustibile di una centrale nucleare con una reazione controllata, moderata, occorre una percentuale di uranio arricchito, no, semplifichiamo, 3-5%, isotopo U-235 su una massa di uranio, che è il combustibile che ti fa una reazione che non, che non esplode. Se tu, con per esempio il metodo delle centrifughe, ci sono quattro metodi per filtrare, arricchire l'uranio, quello è il più rozzo, quello dell'Iran, no? Ce lo dicono tutti, le fai girare e fai filtrare di più, arrivi al 90% o 95%, anche lì non sono problemi ingegneristici e tecnici, di isotopo U-235, hai la base per fare una bomba atomica. Quando si dice la base, tanto per spiegare come spiega il mio amico Luigi Mosca, Significa che se tu fai una mattonella molto piccola, no? Perché 25, quando tu dici 5 kg di plutonio intendi una pallina così, perché sono i materiali più pesanti che esistono. Una mattonella di 25 kg di uranio arricchito U-235 al 90% per terra e uno nelle mani da un metro d'altezza, fai cadere senza nessun dispositivo, come dire, meccanico, fai 2 chilotoni che sono praticamente 2000 kg di tritolo, no? tanto per essere chiari. Quindi semplicemente così. Quindi la cosa, questo va capito. Per fare la bomba atomica, la cosa fondamentale è avere il materiale fissile. Quindi o uranio arricchito, che in percentuale con U235, l'isotopo U235 al 90-95%, o plutonio di qualità reattore. Se hai questo, ti puoi fare la più o meno potente a seconda poi di come organizzi il congegno, e se tu riesci a mettere insieme un'esplosione atomica con al centro, al cuore, il materiale per la bomba atomica normale, hai la bomba a fusione, no? E lì le potenze... hai avuto la bomba Zar di 50 megatoni che è stata esplosa nel 1962 dai russi, quindi lì si diceva che praticamente in un diametro di 100 chilometri ci si poteva pattinare per la distruzione che ha provocato, no? Stiamo parlando di 50 megatoni, però la potenza della bomba a fusione teoricamente potrebbe essere illimitata. Poi se uno volesse andare avanti la ricerca, si sa che le energie nelle particelle subatomiche sono ancora di ordine superiore, quindi volendo, se l'umanità volesse, come dire, no? applicare la sua ingegnosità, potrebbe inventare armi ulteriormente più potenti nella capacità distruttiva. Quindi questo, quando si parla di energia nucleare, poi c'è lo stesso trattato di non proliferazione che dice, noi potenze ci teniamo il monopolio con la promessa di disarmare, se voi non armate, e come contentino, non dice come contentino, in cambio vi aiutiamo per questa energia di pace, no? Quindi c'è anche una funzione, di ideologica, di presentare energia atomica. Ai tempi quando fu lanciata avrebbe la bacchetta magica che avrebbe risolto i problemi energetici dell'umanità. Ma in realtà dietro i piani di costruzione centrali nucleari ci sono l'esigenza ideologica, l'esigenza di ammortizzare qualche costo che ti viene per il preparare la bomba nucleare, esigenze geopolitiche, no, di rapporti, no, di alleanza, non alleanza nello scontro geopolitico. Non c'è nessun motivo ecologico ed energetico ed economico, o ecologico la si dice che addirittura farebbe risparmiare, no, l'anidride carbonica, per costruire una centrale nucleare. E a me spesso stupisce che, non so, vedo compagni e dice, ma Siccome non serve da questo punto di vista, l'industria nucleare è morta. Vabbè, in Giappone hanno avuto quello che hanno avuto, le hanno chiuse le centrali nucleari, le stanno chiudendo. La Cina se ne sta facendo 20. Cioè laddove, per esempio, e questa è una tesi che porta avanti, siccome la Cina vuole fare un salto di qualità e vuole arrivare da 300 che ha a 1000, sempre nella deterrenza minima, si sta costruendo questo suo apparato di 20 nuove centrali nucleari. L'India se ne sta facendo. Laddove, no, si cerca di fare un salto di qualità nella potenza militare, ecco che questo è un indizio, secondo me. Bene, io vorrei dare lo spazio a domande, interventi. Non ho fatto girare la presentazione che mi ero preparata. L'ultima cosa che voglio dire è che noi siamo qui, disarmisti esigenti, facenti parte di una campagna internazionale che è riuscita a ottenere l'adozione all'ONU proprio quest'anno, un trattato di proibizione delle armi nucleari. Abbiamo avuto, per quello che conta, no? il premio Nobel per questo contributo. Quindi il nostro problema è di usare questa rivolta che c'è stata, probabilmente perché tutti questi stati che hanno firmato il trattato di non proliferazione, dietro questa promessa non rispettata, alla fin fine si sono rotti le scatole. Dice, no, voi avete messo in questo trattato che vi impegnavate in buona fede a arrivare al disarmo. Sono passati quanto? No, dal 1968 poi l'adozione successiva e siete ancora là. Quindi c'è stata una rivolta, chiamiamola così, 122 paesi, i più piccoli, dobbiamo dire, non le potenze nucleari, non quelli NATO, compresa l'Italia, hanno firmato sto trattato. Credo che ieri e l'altro ieri c'è stato il quinto che poi è passato la ratifica, devono arrivare a ratificare in 50, e quello che è arrivato l'altro ieri è quello di Cuba. No, perché poi in prima fila ci sono alcuni paesi un po' rompicoglioni. Io sono stato a queste conferenze dell'ONU, ho parlato con l'ambasciatore di Cuba all'ONU e si parlava di strategie, di come poi riuscire a passare dalle cose della carta a cose più sostanziose quando si va nei negoziati globali, a cercare di stringere nella loro responsabilità le potenze nucleari, a creare divisioni al loro interno, perché c'è la Cina che ha la deterrenza minima con le due che giocano al primo colpo. Io do queste frasi, poi magari nelle domande chiedete. E quindi diciamo che non c'è solo il negativo, c'è una società civile internazionale che in qualche modo qualche risultato lo ottiene, così come a Parigi c'è stato un altro accordo che ha messo al bando i combustibili fossili. Dice, ma non ci sono scadenze precise, impegno determinato, gli impegni che si sono presi, se va così siamo lo stesso rovinati, tutto quello che... Però ci sono due bandi che certi stati, in questo caso a Parigi è stato molto più unitario, tranne quello che si è sganciato, e sapete di chi sto parlando, bando delle armi nucleari e bando dei combustibili fossili. Manca a livello mondiale forse una iniziativa sulla terza grande bomba che affligge l'umanità, e qui chiudo: la bomba della disuguaglianza. Perché forse dovremmo renderci conto, al di là di tutte le analisi che facciamo, che mai c'è stata tanta disuguaglianza nell'umanità quale la stiamo vivendo noi. Che tra il faraone e i suoi scalpellini probabilmente c'era più vicinanza di questa elite, che poi qualcuno ha anche calcolato numericamente. E non capiamo che questi sono parassiti, un numero ridottissimo, che pesano sulle spalle di tutti. Su questo non vedo movimenti internazionali, perché un punto su cui vorrei insistere molto, e qui concludo, è che dobbiamo, come si diceva un vecchio slogan, dice, agire localmente sì, ma pensare ci vogliono i movimenti mondiali per ottenere dei risultati che contano, perché ormai siamo tutti sulla stessa barca o sulla stessa canoa, come dicono quelli delle isole Marshall. O ci si salva tutti insieme o ci si affonda tutti insieme. Non è che avendo 50 milioni di Gandhi in Italia che vivono, che ti posso dire, di erba, noi salviamo la vite o l'olivo in Italia, no? Essendo 50 milioni dal mio amico Turi Vaccaro che va a rompere gli F-16 o sale sui MUOS e li smantella e vive nelle grotte. Cioè, o riusciamo a livello mondiale a uscire da questa economia dei combustibili fossili, o se no ce lo dimentichiamo, la vita. E non è che uno dice voglio morire perché sposto la tappa di 15 chilometri che risolvo il problema, perché salvo l'olivo in Italia, no? L'olivo in Italia, come in tutto il resto del mondo, lo salviamo tutti insieme. Parlavamo nelle nostre vecchie canzoni, l'internazionale, futura umanità. Ora dobbiamo metterci nell'ordine di idee che l'internazionale umanità è quella che dobbiamo realizzare nel presente, non c'è futuro. O ci organizziamo così, o se no andiamo tutti a Ramengo. Questo è il mio modesto parere e per il momento chiudo.
Perché 122 stati, e appunto Alfonso diceva, sono piccoli, quelli che contano apparentemente meno, sono anche quelli che possono essere anche maggiormente ricattati dai grandi paesi, qualora avessero bisogno di finanziamenti, di aiuti di vario genere, eccetera. Perché questo? Perché semplicemente l'arma nucleare è un'arma assoluta. Non fa distinzione di confini, ma è questa la... dovremmo capirla tutti, anche chi in teoria oggi, cioè in pratica, anche oggi invece insiste su quest'arma. Ma che senso ha? Io faccio una guerra tra uno Stato A e uno Stato B, ma io coinvolgo tutti. Non è che la guerra riguardi solo quei due Stati. Ma allora ha senso? Ma è così che si fa... si risolvono i cosiddetti problemi, ammettendo che si risolvono i problemi con le guerre, per carità, non si risolvono, oppure il più forte domina il più piccolo, eccetera eccetera. Con l'arma nucleare, se io siamo in due a avere l'arma nucleare, non c'è senso che tenga, spariamo tutte e due, ci perdiamo tutte e due, non ha senso. Ecco che noi dovremmo capire e far capire, ma anche i ricchi, scusate, io mi domando una cosa, io sono un lobbista di armi, mi piace vendere, guadagnare, eccetera, ma dopo una guerra nucleare, ma che cosa posso fare io? Cosa vado, dove vado a, in giro? Io posso avere il mio bel appartamento antinucleare con le pareti spesse 3 metri e non essere colpito dall'eventuale scoppio della... A parte il fatto che se scoppia vicino non c'è santi che tengano, non sono certi i 3 metri di spessore delle mie pareti che mi salvano. Ma il criterio di dire, ma dopo una guerra io cosa faccio? La mia ricchezza, dov'è che la uso? Con chi la uso? Penso di andare a svernare, che ne so, alle Bahamas, alle Seychelles, eccetera. Sì. Ma scherziamo, ma appunto, ma non, è una cosa di un'imbecillità terribile. Quindi la ragione dovrebbe essere di tutti nell'arrivare. Se io voglio mantenere i miei soldi, non devo oltrepassare certi limiti. Perché se no non li uso, non godo la superiorità sull'altra, ammettendo che sia una cosa immensa e bella godere del fatto che uno è ricco e l'altro è povero, insomma. Non è questo. Ma anche in termini razionali è una cosa fuori dalla ragione. Subito.
Evitiamo di fare questi discorsi, perché io te lo dico con amicizia, perché se tu leggi il libro che qualcuno stia leggendo, Che guerra sarà, i ricchi in questo momento non si stanno facendo queste domande, ma si stanno proprio cercando i posti in cui sopravvivere, capito? Quindi dobbiamo capire che con queste cose ci bisogna scontrare. Cioè non abbiamo di fronte i ricchi che tu li convinci con ma deve essere intelligente. In questo momento stanno programmando certe cose, stanno pure, e io consiglio la lettura di questo libro del generale Mini per capire meglio con che mondo ci andiamo a confrontare e come dobbiamo comportarci, perché non dobbiamo pensare che in certi livelli la pensino in un certo modo e abbiano un certo tipo di atteggiamento. Questo è assolutamente da levarcelo dalla testa. Dobbiamo uscire dall'ingenuità e dobbiamo capire che appunto con cosa e con chi si ha a che fare.